partire di discernimento. E quando leggiamo il Vangelo, se lo stiamo leggendo correttamente, la prima cosa di cui ci accorgiamo è che il Vangelo è molto più grande, rappresenta una cosa molto lontana. Allora il primo sentimento che ho qua è che mi impegno, non ce la faccio. Il secondo più intelligente è non ce la faccio. Quindi il Vangelo diventa oggetto di presunzione, di quel di disperazione, di sfiducia. Ecco, non è per questo che il Signore ci ha proposto la sua parola. Proprio la distanza tra me e il Vangelo è esattamente il luogo del dono, della richiesta, dell'unità, del perdono, della fiducia, di ciò che il Signore vuol fare, che se io lo desidero lo chiedo. E questo è molto importante, perché se no sempre dire non sono cose adatte per me perché io non riesco a farle. Nessuna delle cose spirituali io riesco a farle. Se no sono come Elisabetta da Carne, sono sterile. Il lavoro spirituale lo fa lo spirito in me. Da parte mia c'è il desiderio e la volontà di desiderare, di chiedere, di ricevere. Quindi la vita spirituale non è una presunzione. E dopo, per questo ci deve essere la conoscenza, il desiderio, e quando eccede le mie possibilità, dono, siccome sono orgoglioso, lo rifiuto. O lo pretendo come risultato delle mie azioni, di stare attento a queste cose sottili. Va bene. Adesso passiamo all'ottava regola. Ieri abbiamo dato il livello, quello che è il linguaggio base del nemico quando cerchiamo il male e il piacere, il Signore è il rimorso, e quando cerchiamo il bene, negli esercizi normalmente cerchiamo il bene, allora è proprio di Dio allargarci il cuore ed è proprio del nemico il chiudercelo nelle paure e nelle angustie, nella desolazione. E dicevo che è molto importante avvertire i vari linguaggi della consolazione, i vari linguaggi della desolazione, perché si articolano in mille modi. Sono diretti. Il nostro linguaggio interiore, ogni parola esterna, produce in noi un linguaggio interiore che è o di consolazione o di desolazione. C'è una risonanza interiore di gioia o di tristezza con infinite sfumature, ed è bene conoscere. Perché poi la nostra azione, la nostra reazione davanti a quella parola, a quella realtà è dovuta ai sentimenti interiori che abbiamo, che è istintivo. Come se mi siedo vicino a una persona che gli punta dei piedi istintivo e gli dà dall'altra parte, senza, non è neanche un modo di volontà. La natura è fatta così. Allora spendiamo la quinta regola. Cosa bisogna fare quando si è nella desolazione? Noi normalmente quando siamo in desolazione prendiamo le grandi decisioni. Quando sono triste e arrabbiato dico basta. Nella desolazione non si prende mai nessuna decisione. Perché qualunque decisione è sbagliata. È chiaro che in desolazione l'unica decisione che prendi è la prima. Quindi nelle grandi decisioni della nostra vita in genere sono quando siamo arrabbiati o impauriti, sono tutte decisioni sbagliate. Tutte decisioni vanno prese in consolazione, lo vedremo nei criteri di avvenzione per la scelta. Il criterio è sempre la consolazione, il criterio per la scelta. Quindi nella desolazione non prendere mai. Perché nella desolazione siamo guidati dal cattivo spirito. Non è mai e ci consiglia sempre il male. È chiaro che se ho paura e sfiducia neanche in un uomo. E il miglior modo per non farcela è dire non ce la faccio. Anzi, neanche la faccio la cosa. Quindi proprio non prendere mai decisioni sarebbero sempre negative. Questa è la prima regola di comportamento. La seconda, regola sesta, è di reagire contro, agire contro. Invece che starci su e coltivarlo e dire, oh Dio mio, come sono triste, ci chiamo nessuno era andato a prendere un libretto di più, ma ci scopo, faccio qualcosa di allegro, ci può. Ho voglia di smettere di pregare perché sono desolato, prego un po' di più, mica tanto un minuto di più. Cioè proprio il contrario da dar contro il negativo, mica troppo, per poco che ci riesco, ed è questo che mi toglie fuori dal negativo, questo dipende da me. Cioè se io il negativo lo accolgo e ci sto su all'infinito, questo cresce all'infinito. Se invece lo riconosco come male, dico non mi comporto in base a questo che pure serve. Non è poi così importante perché io sento, mica il mondo. Anche se io mi sento triste, il mondo c'è lo stesso, io c'è lo stesso, quindi imparare a ridimensionarsi. Se non è il mio sentimento il criterio d'azione del mondo e di verità. Quindi è una forma anche di sanità psicologica. Noi siamo abituati a ascoltarci talmente che siamo la nostra realtà e ciò che noi sentiamo per realtà. Se io ti do la puntura di spirito, senti solo la parte di spirito, ma tu non sei quella puntura di spirito, sei qualcosa di più. E quindi siamo abituati ad avere una percezione, direi, sbagliata di noi attraverso il negativo, è giusto, c'è istintivamente la concentrazione sul negativo, ma non è vero che è negativo. Dobbiamo abituarci a una visione più obiettiva, che per esempio sia che viva che muoia sono creature di Dio e che Dio c'è lo stesso, e che è contento, posso essere contento di lui, questo è già il vedere, che posso già farlo fuori. Siete stati troppo a pensare alle mie mani di caldi, alle mie. Ed è un modo poi per vivere anche in modo più oggettivo la realtà, più positivo, sia in teoria sia la realtà. Oggi c'è direi una percezione paradossale del proprio io, che quasi l'occhio è uno specchio invece che una finestra per vedere la realtà, ci serve solo per guardare dentro, per portarlo all'interno, ma è sbagliato questo. Toglie la sanità psicologica, allora anche per la mentale, scambi per la realtà e poi più sanità. È giusto avere le coscienze, questa è pure sanità. Ma poi le dimensionali non mi comporto in base a quello, se sono parlato. Anzi, ci vado contro. La seconda regola. E l'esame particolare, in fondo, voi vedete, proprio su questo riprendere cosciente e andare contro i modi negativi. La settima regola, ecco, gioca molto capire che quando siamo in difficoltà in isolazione, questa è una prova, non è uno stato definitivo, una prova alla quale possiamo resistere. E abbiamo sempre la forza per resistere a qualunque male. Il Signore non ci toglie mai la grazia sufficiente per resistere a qualunque male. Non c'è nessuna prova superiore alle nostre forze, nessuna. Infatti noi crediamo nella prova sempre quando pensiamo che sia superiore alle nostre forze. Allora siamo scoraggiati e crediamo anche nelle cose di Dio. Cioè guardiamo solo noi e le nostre paure invece di guardare la promessa di Dio. È chiaro che se guarda le mie paure per quella forte, è chiaro che cada anche nella minima prova. Se invece tengo presente che è il Signore, rimane il Signore anche nella prova, e me la mangia come prova perché io resista, e mi dà sempre la grazia per resistere, questo è l'unico modo per resistere. Infatti nel male si cade sempre per disperazione, si cade per ritardarsi. Vedete, queste regole sono così evidenti quando si dicono, che quasi sono sempre banali, no? Però quando ci sei dentro, così poco evidenti, il modo per capirle almeno così per noi tutti è quello che dicendole agli altri, perché l'altro lo vedo più, e allora posso ridimensionarlo e capisco bene le regole nell'altro. Poi alla volta comincio a capire e rispondo anche in me. Il dovere proporre spesso agli altri, aiutare l'altro di non decidere niente, perché sei favorito, sei fuori di testa, aspetta un po', domani ti pentireste avere preso questa decisione. Imparo un po' alla volta ad applicare anche a me dopo 10, 20, 30 anni, e anche per gli altri. realtà scientifiche. L'ottava regola è la regola di Bertoldo, che è molto importante, che dice: te pensa quando sei desolato che presto sarai consolato. Quando piove, pensa che puoi chiedere sereno. Sotto qui cosa c'è di importante? Che qualunque situazione negativa capiti, qualunque situazione sopportabile, di fatto è sopportabile, quindi è sopportabile. Ciò che me la rende sopportabile è pensare che sarà sempre così. E la proiezione è un utilizzo di questo presente negativo, e di questa paura. Non so se è chiaro. Ed è proprio questo che allora ci rende disperati, che ci sarà sempre così, e allora ci abbandoniamo alla pace. Non sarà sempre così per nessuno. Io non sono chiamato a portare adesso la pazienza di domani. Questo momento che è qui. E domani certamente è diverso. E però pensate, una volta dicevano sempre i nostri vecchi, pensa alla morte e poi sarai tranquillo. Qualche di lui è vero, cioè. Tutto è transitorio. Non te lo puoi dare. E normalmente tutti i nostri grandi problemi è il proiettare ad infinito un negativo, perché il problema quando ce l'hai è sempre portabile, e perché io non ce la farò. Non ce la farò, non è che devo adesso farcela per dopo. Ed è tutt'altro che secondario per l'uomo questa proiezione nel futuro, perché il futuro in fondo è angoscia, è incerto. Ecco, e come vedete allora le regole di comportamento e di desolazione sono molto semplici. La prima, non prendere decisioni, ma confermarsi in quella positiva. La seconda, agire contro. La terza, sapere che ho la porta per resistere. La quarta, sapere che passa. Dopo è utile sapere da cosa deriva la desolazione, che è la regola 9. Cioè adesso entro nella desolazione per capire da cosa deriva. E sono tre le cause della desolazione. La prima è la più solita, perché sono lento, pigro, negligente negli esercizi spirituali. E per mia colpa che la consolazione sia lontana da me. Ecco, quindi non è una grande cosa, semplicemente è quel giusto rimorso, quel giusto star male perché sto facendo male, non sto seguendo bene il mio cammino spirituale, quindi basta un po' di pazienza. Normalmente è questo il primo motivo di desolazione. Il Signore è sempre più generoso di noi, se noi siamo generosi lui pure è generoso in consolazione. Cioè, se noi trascuriamo la vita spirituale, la lasciamo come l'ultima cosa, è chiaro che siamo desolati. Se la preghiera è l'ultima preoccupazione della mia vita, è chiaro che la preghiera non sono particolarmente consolata. Sentirò solo gioia, pesantezza, stanchezza. Ecco, se trascuro la vita spirituale, è chiaro che non ho niente di spirituale. Quindi un po' più di impegno nella vita spirituale. Ecco, se però io mi accorgo che nella vita spirituale mi impegno, anche nel modo giusto. E allora sono desolato da cosa intende. Ecco, è una purificazione a due livelli. Al primo livello è una purificazione in cui il Signore vuol farmi andare avanti senza tante consolazioni, perché se no io mi attacco troppo alle consolazioni e non riesco mai. Io non è che devo amare le consolazioni, devo amare tutto, se no divento egoista. E molta gente sente le proprie sensazioni spirituali, se prendo che sto cercando me stesso e il mio gusto, se piace a Dio quello che faccio la prima cosa, anche se ho riscuso, cerco il gusto dell'altro. Quindi diventa proprio quella purificazione dell'amore della vita spirituale che è fondamentale per avanzare. E quindi quella che può essere la desolazione, se tu ti impegni effettivamente, non scoraggiarti, non andare indietro, perché è un punto di passaggio obbligato che ti pulisca. e non c'è cammino spirituale senza questo secondo livello di desolazione. Mentre noi dismettiamo di negare perché non mi piace più. È bravo. E allora che devi cominciare davvero? Prima non è che pregare, avevi delle caramelle e ti interessavano le caramelle. Ora che non ci sono più, cominci a interessarti del Signore come il Signore. Quindi a purificarti e avanzare nel suo servizio, nella sua lotta, senza la consolazione. Quindi nel momento che ti irrobustisce nella fede, nell'amore puro, normalmente lì recediamo dalla preghiera, cioè il Signore ci invoglia a pregare dando un po' di consolazione, magari verso la fine degli esercizi, quando li facciamo. Ecco. Poi dopo allora facciamo il proposito e cominciamo a pregare. Dopo un po' la preghiera diventa pesante, diventa... E allora nel momento in cui la preghiera diventa più pura, c'è cioè il Signore non le sue consolazioni, comincia a crescere nella fede, nell'abbandono a Lui, al di là di ogni evidenza, per cercare di servire Lui, non di servirti di Lui per avere di Lui spirito. Se no, la vita spirituale nostra genere arriva per la soglia lì e torna indietro, no? Invece è la vita avanti che si fa. Poi il terzo motivo della desolazione è che ci fa vedere cosa siamo noi, ci fa conoscere la nostra verità, noi non possiamo producere consolazione, non possiamo avanzare. È dono di Dio, quindi cominciamo ad apprezzare meglio il dono di Dio e acquistare l'umiltà. Quando senza umiltà e senza conoscenza del dono di Dio, non sei più il protagonista, sei colui che riceve, non c'è cammino spirituale. Quindi vedete allora che anche la desolazione va letta, prima a vedere se dipende dalla nostra indirizzo spirituale, e normalmente è così. Però normalmente la vita spirituale capita dopo un periodo in cui mi sono impegnato davvero, non ho più il coraggio di andare avanti perché sperimento proprio una certa abilità, una certa difficoltà che invece è da affrontare proprio come luogo di purificazione di noi. Se non altro, dopo quello che senti a pregare, ti ascolti e capisci due cose: che tu non riesci a pregare, che pregare non è da te, e che tu sarai da lui. Capito da tante cose. Sei stato lì per decine di anni, poi però bellissimo. Come la vita è te, il tempo non è la tua vita, è dato il tempo della tua vita a Dio, è la tua azione, è la preghiera. Più delle tue consolazioni, quello dipende dalla vita. Ecco, e quindi è chiaro allora cosa fare in desolazione: non cambiare, andare contro, sapere che abbiamo la forza, sapere che passa e poi analizzare la causa. Dopo, quando siamo in consolazione, cosa si fa? Pensare a cosa fare nella desolazione. E allora che prendo le decisioni, perché la vita spirituale è una pernastra l'una all'altra. Se non c'è nell'una nell'altra, c'è nell'altra il circondario piatto, vuol dire che sei morto, cioè non stai facendo la vita spirituale. Quindi è proprio passare da una vera lotta. E quindi le decisioni, le risoluzioni, le energie le prendi sempre in consolazione, perché allora ti vedi la verità. Cioè adesso c'è Nelia. Ecco, se voi volete sapere dove Superga è andare, non è che prendete la decisione adesso. Aspettate che venga il sole e poi sapete che è di là, anche se c'è la nebbia, c'è lo stesso di là, è una tranquillità. Ma le decisioni di orientamento le ho preso sempre tutti in consolazione. Poi l'undicesima regola, ecco, devo stare attento quando sono consolato di limitarmi e dimensionarmi, non esaltarmi perché sono consolato. Cosa che capita facilmente, ci si diventa presupposti con la consolazione, per questo che allora il Signore ci lascia un po' più desolazione. E poi le ultime due regole ci dicono i tre modi col quale agisce il nemico. Ecco, porta tre esempi. Prima lo paragona alla donna. esperienza, non leggetela con le femministe, leggetela la maschile a Torino, dicendo che il nemico si comporta come un uomo che diventa debole davanti alla forza e forte davanti alla luce. Infatti, come proprio nell'uomo che ride, con le donne vale così. Per noi possiamo lasciarla con me, che la donna è più debole dell'uomo, si dice fisicamente una volta. Ecco, così il nemico è più debole, non può farci nessun male. Tutti gli altri messaggi non possono farci ciò per me, possono fare ciò che dici, e il male lo facciamo noi per paura. Quindi, il primo sentimento che il nemico mette in noi è la paura, adatto come sei, molto paura. Che è il contrario della fede, della fiducia, del coraggio. Quindi non ha nessuna forza, è debolissimo, però ha la forza della paura, per cui il male lo facciamo dentro la paura. Questa paura poi viene dalla menzogna e dalla regola successiva. Come vedete qui sotto viene analizzata proprio quella che è la struttura della fede del nemico secondo Genesi 3, la paura, la menzogna e la ricerca di nostri punti deboli. Ecco, allora, state attenti, i sentimenti di paura non vengono mai da Dio. Quando appare Dio dice sempre non temere, non temere, non temere, coraggio, vigente, non temere. Se ti metti paura non sono mai da Dio. Ma così la seconda regola, dicesima, ci parla di come fa il nemico a istigarsi paura. Allora lo paragona al falso amante che vuole restare nascosto e non vuole venire scoperto. Infatti, e leggete poi la regola, non so via leggere, la spiego solo. Dice come uno che insidia una donna sposata deve tenere nascosta la cosa se mai il marito lo pesca, e non può essere. Così il nemico ha bisogno di agire nel nascondimento perché è parte della donna. Per cui lui ci istiga la paura mediante la menzogna. Allora è importante il non tenere nascosto ciò che lui fa in noi, ma è che là. Siete accorti che tante difficoltà spirituali sfumano semplicemente se le dico una persona spirituale, non è una persona che pure aumenta la tua menzogna e la tua paura. Perché appunto sarebbe come dice se la moglie dice al marito guarda che quello mi insegna che l'altro scompare dalla scienza. Ecco, così una volta che voi svelate il trucco e la menzogna di Satana, l'altro se ne va. Ed è interessante che i principali problemi spirituali spesso sono menzogne che ci teniamo dentro nascoste, intrattenite, che ci danno tante paure e che una volta rivelate invece si risolve. Quindi la strategia del nemico è quella della paura ed è quella della menzogna, è già di te. Supponete che quando Adamo si è nascosto perché aveva paura, perché aveva paura? Per la menzogna del serpente, che gli ha detto Dio ti impedisce di mangiare, di vivere, Dio ti uccide. E se Adamo invece di ascoltare la menzogna fosse andato da Dio e gli avesse detto è vero che tu mi proibisci di mangiare, di vivere, che mi vuoi male? Si sarebbe messo lì. Oppure quando Dio lo cercava Adamo, cosa hai fatto? Adamo avesse risposto, avevo mandato la mia vita buonissima, grazie. Invece di nascondersi, vittima della menzogna, cioè della falsa immagine di Dio, sarebbe cambiata la storia. Così la nostra storia cambia quando svegliamo le menzogne che ci sono dentro di noi. E i problemi sono normalmente menzogne, gli altri non sono problemi, sono realtà da accettare. La realtà non è un problema. La menzogna che non voglio accettare perché mi fa paura. Quindi il gran parte invece dei problemi sono menzogne. Se io mi facessi il problema perché non salto 2,50 metri, così è fittissimo. La menzogna è che io non devo saltare 2,50 metri, non è che tutti i problemi sono fatti per qualcos'altro. Ma io potrei fare un problema di non uscirci. Poi c'è l'ultima regola, dice che ti guarisce come un capo militare che attacca la cittadella nei punti più deboli, è chiaro che non attacca proprio le porte. Allora io devo conoscere le mie debolezze, la mia costituzione psicologica, le mie tendenze, i miei punti deboli che posso riguardare i punti orari, la fiducia, la speranza, la sanità, i miei difetti, le mie psiche, le mie ore, le mie c'è sapere e conoscere. E allora cosa faccio? Mi difendo particolarmente da dove mi sento debole. Sono le mie ore negative, allora le ore negative ci faccio la tara, mi trovo mentre decido di sublime. Direi allora che conoscere appunto la paura, ecco, non è mai da Dio. Così tutte le angustie, i problemi, rivelate a una persona spiritualmente, per dire che sopra i problemi c'è sempre una verità, perché anche il problema più grosso che è la salvezza del mondo non mi devi chiedere, è il problema di Dio. Quindi c'è sopra la ventosa, si vede come se fosse il problema di Dio. Qui si arriva una cosciata che vuole salvare il mondo, però la vera evidenza è che guarda che ha salvato Cristo. Quindi anche nel bene ci può essere questa ventosa, ma c'è una ragione mentale. E poi la strada è più sottile, che è la forza di conoscere i nostri punti deboli e di accettare che ci siano e comportarsi di conseguenza, cioè di uscire quei punti andando contro, con qualche rimedio spirituale, con una certa dilata. Queste regole sono adatte per la prima settimana, cioè nel momento della purificazione. Domani faremo le altre regole che sono più adatte invece per dopo, cioè per fare scelte positive di vita. Però tenete presente che queste servono sempre continuamente, perché come vi accorgete c'è una vera lotta interiore in noi tra lo spirito del male, la paura, la vittoria, la schietta, la debolezza, la desolazione, e lo spirito del Signore che ci spinge. Sta a noi accogliere l'uno o l'altro. E direi il vero lavoro spirituale è tutto in questo: conoscere, riconoscere e accogliere l'orientamento.